Buongiorno, bentrovati, buona domenica, sono le 9:32 e ben svegliati a quelli che si sono svegliati adesso. Infatti la domenica di solito uno si permette di dormire un pochino di più. Eccoci qua, alla seconda parte dei girasoli. Allora, mentre gira la pubblicità ho fatto un salto in redazione e ho scoperto che la nostra impresa eccezionale è... non siamo arrivati a 5.000, però non ci dobbiamo scoraggiare perché siamo a 3.300 nuovi abbonati. Allora, un grazie infinito ai nuovi abbonati perché sostengono questo progetto che è tanto bello quanto difficile da sostenere. Grazie a tutti e vi ricordo che è possibile abbonarsi anche in questi giorni, non è che è chiusa la campagna, prosegue, quindi andando nel sito vi potete abbonare. E poi vi ricordo che c'è ancora il calendario bellissimo con le fotografie di Gabriele Basilico che trovate qui in redazione oppure da Garabombo nel piazzale di Pagano a Milano. E costa 20 euro ed è veramente bellissimo. E a proposito di fotografia, continua il nostro giro per segnalare mostre che vale la pena di non perdere. Fino al 27 di gennaio alle scuderie del Castello Visconteo di Pavia c'è la mostra di Elliot Erwitt, sono 70 fotografie e ripercorrono un po' la carriera di questo grande fotografo del Novecento. 70 dei suoi scatti più famosi e in pratica è uno spaccato della storia del costume del Novecento attraverso la tipica ironia. Chi conosce Erwitt sa che si fanno anche delle gran risate davanti alle sue fotografie. E poi c'è una vena ironica ma anche surreale e romantica, tenera insomma. Tra le fotografie la lite tra Nixon e Khrushchev, Jackie Kennedy al funerale del marito, l'incontro di pugilato tra Muhammad Ali e Joe Frazier, il fidanzamento di Grace Kelly, il principe Ranieri di Monaco e inoltre i famosi ritratti del Che Guevara di Marlene Dietrich. È una serie intera dedicata a Marilyn Monroe. Allora, ripeto, la mostra Elliot Erwitt Icons è alle scuderie del Castello Visconteo di Pavia fino al 27 di gennaio. E adesso andiamo in un luogo molto carino che è Mendrisio, perché al Museo d'Arte di Mendrisio, anche qui fino al 27 di gennaio, si può vedere la mostra di un artista tanto bravo quanto forse meno conosciuto in Italia, in altri paesi d'Europa più conosciuto, da noi meno. Si tratta di Max Beckmann e Simone Soldini è il direttore del Museo di Mendrisio. Nato a Lipsia nel 1884, uno dei grandi maestri dell'arte moderna, passò da uno stile tradizionale e tardo impressionista a una pittura più vicina all'espressionismo, condannata dal regime nazista che spinse anche l'artista all'esilio. Tratti forti, atmosfere tanto intense quanto sensuali, attento a ciò che accadeva. Questo percorso espositivo racconta tutta la sua vicenda umana e artistica. Simone Soldini è direttore del Museo d'Arte di Mendrisio e ci parla di questo artista forse meno noto, meno conosciuto in Italia.
Non è ancora così noto in Italia, a parte la grande mostra del 1996 preparata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. È un artista che non è ancora così diffuso, conosciuto in Italia. Anche la difficoltà sta anche che è un artista grande, solitario, un po' fuori dalle correnti, anche se tendenzialmente lo si ha accomuna gli espressionisti, siamo quindi nella prima metà del Novecento, agli espressionisti e alla nuova oggettività. In verità ha tutta una sua arte, un suo linguaggio che si inserisce benissimo nell'area nordica, nella tendenza, nel grande spirito nordico, ma non si accomuna ai vari movimenti. L'artista al nord d'Europa, soprattutto nel nord Europa e negli Stati Uniti, è molto noto e basti dire che le quotazioni delle sue opere sono altissime. Il Pompidou di Parigi gli ha dedicato una grande retrospettiva nei 2006-2007, che adesso attualmente stanno esponendo una retrospettiva molto importante alla Thyssen-Bornemisza di Madrid.
La sua arte nel 1937 venne considerata degenerata.
Già a partire dal 1933. Perché? Perché non ubbidiva ai canoni classicisti o diciamo falsamente o obiecamente classicisti del regime. E, mentre ho notato che in Italia c'è stata questa grande mostra alla Fondazione Prada che l'ha illustrato molto bene, in Italia sì, c'era una certa libertà di azione, no? di creazione, invece in Germania questa libertà assolutamente non c'era, perché Hitler e il suo seguito avevano proprio così questa smania di dettare anche le leggi estetiche della grande razza ariana. E Beckmann assolutamente, dopo il trauma della prima guerra mondiale, aveva innovato totalmente il linguaggio della pittura moderna, quindi era naturale che finisse tra la schiera dei ripudiati,
degli esiliati. Infatti questo l'ha portato in esilio prima in Olanda, sì, e poi è andato negli Stati Uniti.
Sì, è tragico questo destino, anche perché Beckmann già a partire dagli anni 10 era una personalità di gran successo in Germania. Beckmann era un uomo avvezzo al successo, a essere acquistato dai grandi musei tedeschi, e questa, diciamo, debacle, la seconda dopo il trauma della prima guerra mondiale, dove è andato al fronte ed è uscito completamente esaurito dall'esperienza, questo è il secondo scacco della sua vita, e che l'ha portato a allontanarsi dalla grande società sia intellettuale che industriale tedesca, per dover vivere nell'anonimato circa 15 anni della sua vita.
Ecco, senta, come è pensato questo percorso espositivo? Perché abbiamo detto che ci sono state anche importanti mostre su Beckmann, e questa com'è?
È una retrospettiva ma di tono molto più intimista, familiare, una retrospettiva dove si possono così anche attraverso tutto il corpus ampio della grafica che lui esaurisce praticamente in una decina di anni, tra il 15 e il 25, si può così assaporare tutti i temi, cioè tutti i temi e anche tutti i periodi, e questo lo dobbiamo soprattutto grazie all'impegno di Siegfried Goh, che è uno degli maggiori specialisti di Beckmann, e dell'aiuto, il sostegno della famiglia Beckmann, soprattutto di Mayen Beckmann. Quindi si passa dal tema proprio formativo, la natura e le grandi composizioni dove c'è un eco della tradizione, grande tradizione pittorica europea, alla quale Beckmann si sentiva molto legato, fino alle vedute di città, alle visioni agli spaccati della società berlinese del tempo, anche alle nature morte, che sono un tema importantissimo in Beckmann, dalle quali si può leggere tutto uno sviluppo e anche proprio uno specchio della società di quel periodo, del suo periodo, e poi i temi legati alla al suo esilio, no? Alla sua emigrazione negli Stati Uniti.
E fra i suoi temi c'è anche molta sensualità, molto erotismo.
Assolutamente,
no?
Assolutamente. Era un artista che anche, diciamo, grazie a questo incontro con la seconda moglie, molto più giovane di lui, quasi una ventina d'anni, e Quatti, una bellissima donna dell'alta società tedesca, e anche proprio il rito, si assapora questa sensualità nella pittura di Beckmann. Beckmann usa molto il nero, quindi un colore che difficilmente si associa alla sensualità, ma invece ha proprio questa plasticismo, questo linguaggio formale, questo uso cromatico che...
E poi anche queste forme morte, insomma un'occasione per conoscere più da vicino Max Beckmann. È una mostra che si può visitare fino al 27 di gennaio al Museo d'Arte di Mendrisio. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare. Bentrovati a chi si fosse messo in ascolto. Ora stiamo facendo un po' il giro di alcune mostre da non perdere in questi giorni di mezza festa, o di festa intera per qualcuno, beati. Allora, a Milano vi ricordo che ci sono i due capolavori che si fanno un po' di concorrenza, tra virgolette, e sono l'Adorazione dei Magi di Veronese, di Paolo Veronese al Museo Diocesano, e del Perugino invece a Palazzo Marino. L'Adorazione dei Magi di Paolo Cagliari, detto il Veronese, dipinta tra il 1573 e il 75 per la cappella Sacra Spina della chiesa domenicana di Santa Corona a Vicenza, dove si trova tuttora. È arrivata a Milano al Museo Diocesano e è veramente un dipinto stupendo, di cui abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi. E lo potete vedere al Museo Diocesano fino al 20 di gennaio. L'altra Adorazione dei Magi è del Perugino, e parliamo di 100 anni prima, più o meno, 1475, e si trova in Sala Alessi, come al solito il capolavoro per Milano, e l'ingresso è gratuito, mentre invece il Veronese si paga l'ingresso al Museo Diocesano, però io credo che sia di valore molto più grande quello del Veronese, ma insomma è soggettivo. Il Perugino, l'Adorazione dei Magi in Sala Alessi. Verushka Picchiarelli è una storica dell'arte che ha curato questa presentazione.
Si tratta di una delle prime opere che vengono universalmente riconosciuta alla sua mano, attribuita alla sua mano. È un lavoro che viene datato intorno al 1475 e ai fini di questa datazione è stato importante un dettaglio che è presente nell'opera e che consiste nell'autoritratto del Perugino stesso.
Ah, ecco, andiamo vicino all'opera ed è questo a sinistra, vero? È questo giovane a sinistra col cappello rosso.
Di questo giovane che ci guarda con l'aria quasi un po' sfrontata, sicuramente un'aria molto consapevole di sé, perché le fonti ci raccontano di Perugino come di un uomo comunque dal carattere forte e dalla forte volontà, che era perfettamente conscio dei suoi mezzi, delle sue capacità e del suo successo. Qui è alle prese con la prima forse commissione veramente importante che gli viene assegnata a Perugia, e nonostante Perugino non fosse effettivamente nativo di quella città, perché il suo paese natale è Città della Pieve attuale, che ai suoi tempi si chiamava Castel della Pieve, in ogni modo si trattava di una cittadina che gravitava nell'orbita politica di Perugia, quindi ovviamente era Perugia che faceva riferimento. È la prima commissione importante che gli viene assegnata come maestro autonomo, oramai indipendente, nella città.
Lui guardava ai maestri fiorentini, vero?
Lui guardava i maestri fiorentini perché ebbe la possibilità di formarsi in quella che era forse la bottega più vitale della Firenze, sicuramente, se non dell'Italia, della seconda metà del 400, che è quella di Andrea Verrocchio. Andrea Verrocchio è uno dei massimi esponenti della figura di artista totale rinascimentale, l'artista che sapeva padroneggiare qualunque tipo di tecnica, dall'oreficeria alla scultura alla pittura, grazie fondamentalmente alla padronanza assoluta del mezzo del disegno, della base. Quindi
senta, qui la posizione della Madonna, dei Magi, è tradizionale, no? Perché poi altri artisti le hanno spostati e hanno cambiato prospettive, elementi.
Esattamente, si tratta di un'opera che funge un po' da cerniera in qualche modo tra un gusto ancora legato al tardo gotico e al gotico fiorito, quindi, e invece la maggiore libertà compositiva degli artisti rinascimentali, che apprezzeranno il criterio della varietà e che quindi cercheranno anche di movimentare e di variare appunto le iconografie.
Perugino poi è diventato maestro di Raffaello, no?
Perugino è stato...
E qui si vede già qualche cosa che poi ritroviamo in Raffaello?
Dunque, sicuramente un aspetto che ricorre poi in tutta la produzione di Perugino e che troviamo importantissimo anche nell'arte di Raffaello è l'attenzione al paesaggio e poi questa tendenza comunque a raffigurare dei tipi fisionomici molto delicati, di diafana purezza e di armonica serenità, potremmo dire. In questi aspetti riconosciamo già qualche elemento dell'arte di Raffaello, che si formò con Perugino quando era ancora veramente giovanissimo. Parliamo di un ragazzino adolescente.
Però qualche elemento poi è rimasto, perché lo ritroviamo nei ritratti. Senta, questo dipinto è stato restaurato tempo fa e anche di recente, vero?
Questo dipinto è stato restaurato nei primi anni 90, nel 1994, e è stato restaurato ora, è appena uscito dal laboratorio di restauro, non è nemmeno rientrato nel nostro museo, e quindi anche noi lo abbiamo visto per la prima volta dopo il restauro in questa sala, e è stato un restauro estremamente delicato e importante, che ha permesso di intervenire sul supporto che presenta da sempre problemi. Questa tavola è composta da una serie di assi che sono congiunte e che in corrispondenza di questi punti di giunzione tendono a perdere l'allineamento, e questo è riservato un po'
per te. Allora, dovete sapere che questa Adorazione dei Magi di Perugino, restaurata, come ci spiegava Veruschia Picchiarelli, la storica dell'arte che sentivamo, è stata restaurata grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Milano per poterla esporre per il capolavoro per Milano, che poi proprio capolavoro non è, secondo me. Come dicevo, io cioè, dal mio punto di vista è meglio l'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese, ma comunque giudicate voi. Avete tempo per andarla a vedere fino al 13 di gennaio in Sala Alessi a Palazzo Marino. L'ingresso è gratuito, ma temo che bisogna fare un po' di coda. Mentre invece l'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese al Museo Diocesano si può vedere fino al 20 di gennaio, e in questo caso si paga l'ingresso al museo, che comunque custodisce opere meravigliose, quindi potete vedere l'Adorazione e poi farvi un giro. Invece è gratuito l'ingresso a un'altra mostra che secondo me è veramente una chicca e bellissima, al Castello Sforzesco, Vesperbild, alle origini delle Pietà di Michelangelo. E di che cosa si tratta? È un percorso in tre sezioni che vuole raccontare la storia del Vesperbild, della Pietà, attraverso quasi due secoli delle sculture lignee dalla Val del Reno nel 300 fino alla Pietà Vaticana di Michelangelo 1497-99. Allora, è una mostra curata da Antonio Mazzotta.
Noi abbiamo voluto quasi provocatoriamente intitolare la mostra Vesperbild, quindi una parola che le persone non conoscono. No. Vorremmo quindi insegnare questa nuova parola, perché questa è la parola che definisce gli esemplari originari della pietà. Quindi questi esemplari nascono in Germania, questa è una parola tedesca che letteralmente significa immagine del vespro, perché descrive proprio questa scena che avviene dopo la deposizione nell'ora serale appunto del vespro. Questa scena non è descritta nei Vangeli e quindi viene inventata in sostanza per ragioni devozionali e di misticismo di ambito domenicano tedesco nel 300, e nel 300 iniziano a concretizzarsi appunto queste immagini in sculture lignee. In mostra abbiamo un esemplare ligneo molto importante proveniente da Francoforte che apre il percorso.
È questo?
È qua dietro.
Andiamo qua dietro. Ah, ecco, questa è proprio la prima.
E da subito l'allestimento dell'architetto Andrea Perin, appunto estremamente riuscito, sintetizza da subito l'alfa e l'omega di questo percorso, perché da subito si vede la scultura lignea del maestro anonimo tedesco e il calco della Pietà Vaticana in fondo a questo cannocchiale delle tre sale. Il senso di questo percorso è un tentativo di sintetizzare un secolo e mezzo di storia dell'arte europea in tre sale per spiegare qual è la genealogia, quasi l'archeologia, della Pietà Vaticana di Michelangelo, un'opera celebre che tutti conoscono, tutti hanno negli occhi, ma non tutti sanno che le origini ultime di questa immagine vanno proprio nel cuore della Germania. Il percorso della mostra presenta numerosi capolavori di arte tedesca, di arte boema, ma anche ovviamente del 400 italiano, dipinti, sculture, incisioni, disegni, miniature. Si conclude con il calco della Pietà Vaticana, che naturalmente non si può spostare da San Pietro, è un calco eseguito nel laboratorio marmi proprio dei musei vaticani, un calco del 1975, è in gesso.
È un gesso, siccome ha questa luce, sembra marmo.
Sì, è una patina molto bella, perché è un calco ormai di più di 40 anni, che peraltro è tratto da un altro calco degli anni 30, quindi precedente al vandalismo famoso del 1972 che danneggiò il naso e la mano della Vergine. Questo calco è appunto presentato in un effetto a cannocchiale come punto finale della mostra e di un percorso che davvero riassume in sole tre sale un secolo e mezzo di storia dell'arte europea, con diversi capolavori, tra cui la scultura centrale della seconda sala, che è una scultura lignea di Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta, che è davvero di eccezionale qualità e importanza e che si può considerare a tutti gli effetti la prima pietà rinascimentale italiana della metà del 400.
Ed è conservata
al Museo Diocesano di Siena. I prestiti sono importanti, vengono da quasi tutta Europa, da Londra, British Museum e Victoria and Albert Museum, da Parigi, dal Museo del Louvre, dallo Jacques Marandré, da Francoforte, Liebig Haus, e da molte istituzioni italiane come le Gallerie dell'Accademia di Venezia, i musei di Palazzo Barberini, solo per citarne alcuni.
Aber la maristi kota stock war instigator rota sorti sorti pipi.
Vesper Bill, dalle origini delle pietà di Michelangelo. È questo percorso nelle sale dell'antico ospedale spagnolo, il Castello Sforzesco, che poi dopo conducono alla Pietà Rondanini, che trovate in fondo alla sala. Per cui però mi pare che bisogna pagare un biglietto d'ingresso. Al Vesperbil è gratuito, invece la Rondanini, se volete vedere la Pietà Rondanini, c'è un ingresso di pare 5 euro se non sbaglio. Vi consiglio di non perderla questa mostra, perché è veramente emozionante, bellissima, fino al 13 di gennaio. Si entra al Castello Sforzesco dall'entrata principale, a sinistra in fondo. E continuiamo il nostro viaggio, perché c'è un'altra mostra molto bella e molto grande, ed è Romanticismo, è in due sedi, alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala e al Museo Pol di Pezzoli. Questo Romanticismo è curato da Francesco Mazzò, Fernando, Mazzocca, un grande storico dell'arte, curatore, ed è la prima mostra dedicata al contributo italiano al movimento del romanticismo, appunto. E parte da Milano, la città italiana con un grande fermento culturale nell'Ottocento, e mette in luce i diversi linguaggi di questi artisti, molto diversi tra loro, che hanno animato il romanticismo senza però costituire un unico stile. Ma sentiamo Fernando Mazzocca.
È un evento perché è un'occasione per vedere finalmente opere mai viste e che compongono quindi questo grandioso affresco di un'arte di cui non si sospettava la bellezza, la grandezza, che è stata quell'arte del romanticismo italiano. Perché in quegli anni, siamo nella prima metà dell'Ottocento, un'Italia in crisi, praticamente divisa, però ha saputo riscattarsi attraverso l'arte e la bellezza, e soprattutto per l'energia, la forza, la originalità di una serie di artisti, alcuni noti come Hayez, Molteni, D'Azeglio, lo scultore Vela, sì, altri d'uno, altri invece purtroppo dimenticati, che però è giusto riscoprire. È una mostra piena di opere nuove, opere mai viste in Italia, quindi addirittura quadri inediti.
Per esempio?
Che abbiamo una grande veduta gigantesca di Napoli, che è la più bella vittoria di Napoli realizzata nell'Ottocento, di Ippolito Caffi, sempre di Ippolito Caffi, una straordinaria immagine di Venezia durante un'eclisse di sole, ed è un soggetto che non è stato mai rappresentato. Poi abbiamo un inedito di Hayez, un nudo di una sensualità sconvolgente, alcuni ritratti di Hayez che non si erano mai visti, che sono tra i suoi più belli, i celebri spazzacamini di Molteni, di cui allora si parlava e che sono riemersi in maniera inaspettata da delle collezioni inglesi. E poi abbiamo dei prestiti eccezionali come dei capolavori di Friedrich, che vengono dal Belvedere di Vienna o dall'Ermitage di San Pietroburgo, alcune sculture mai mosse come lo Spartaco di Vela, che ritorna a Milano dopo due secoli, l'ultima volta si era vista nel 1851.
C'è un ingresso spettacolare qui.
Le sculture sono una serie di sculture che documentano la grandezza della scultura italiana in quegli anni. Lo scultore più importante è sicuramente Vincenzo Vela, che è il più grande scultore quello italiano dell'Ottocento dopo Canova, che era un ticinese, gli svizzeri lo considerano loro, però era, allora è stato attivo italiano. Poi abbiamo Lorenzo Bartolini, che è stato un grande scultore attivo a Firenze.
Il tempo è fuggito, allora io mi devo fermare. Romanticismo in due sedi in Piazza Scala alle Gallerie d'Italia e al Museo Pol di Pezzoli. È in due sedi, ma il biglietto è congiunto, è unico ed è 14 euro, quindi anziché due biglietti, un unico biglietto. Questa, beh, c'è tempo fino a marzo. Mentre invece avete soltanto questa settimana, perché soltanto fino al 6 di gennaio, il MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana, presso il Lac di Lugano, ospita Magritte, la Ligne de Vie. E allora vi do un consiglio: se volete conoscere e ammirare Magritte, l'appuntamento non è tanto con lo show alla Fabbrica del Vapore, dove ci sono le solite full immersion orrende, ma a questa mostra, che avete tempo di fino al 6 di gennaio per vederla, al Museo d'Arte della Svizzera Italiana a Lugano. Poi Girasoli vi saluta, vi auguro buone vacanze per chi le ha in programma, buon lavoro invece per chi deve lavorare, e ci sentiamo domenica prossima. Attenzione che domenica prossima è il 6 di gennaio e noi c'è un cambiamento nel palinsesto, andiamo in onda alle 10:30 se non sbaglio. Comunque trovate tutto nel sito. Ciao a tutti!